usa i suoi strumenti e lui ha tanti strumenti. Amen. Tu lo sai che sei uno strumento di Dio, eh? E che Dio non è che ti vuole usare, ti vuole incoraggiare a servire il tuo prossimo col suo aiuto. Cioè, usare è un termine ti uso, come dire, ti prendo con forza e ti faccio fare delle cose. No, no, questo Dio non l'ha mai fatto. E non lo farà. Dio ti incoraggia, ti esorta, ma non ti costringe. Poi devi essere tu a decidere. Amen. Mi ricordo quel fatto che è scritto, descritto nella Bibbia, che Isaia si è trovato davanti al trono di Dio. Ha avuto, diciamo, un momento di estasi, un tempo di estasi, e nello spirito si è trovato davanti al trono di Dio e sentiva Dio che parlava e diceva: chi manderò? E chi andrà per noi? Chi manderò? E c'era una sola persona là dentro. C'era Isaia, il profeta Isaia. Isaia si sarà guardato attorno e sentiva Dio che diceva: chi manderò? E Isaia dice: ma con chi sta parlando? Va bene, signore, ho capito, manda me. Ecco perché il Signore non voleva prendere Isaia e dice: vai! No, io cerco se qualcuno mi risponde. Guarda caso c'era una sola persona. E non ti preoccupare, vuol dire che sei privilegiato ad essere chiamato. E quindi ad dare la tua risposta. E noi sappiamo cosa ha fatto Isaia. Ha compiuto l'opera, lo scopo divino. È stato un grande profeta. Oggi vogliamo leggere qualcosa della parola di Dio che può servirci a spronarci e a migliorare il nostro rapporto con Dio, ma soprattutto il nostro modo di servire, il nostro modo di benedire, perché man mano che benediciamo, sappiate di sicuro che siamo benedetti. Non sei ben Se una persona dice: Signore benedicimi, Signore benedice la mia vita, Signore benedice, ok, Dio ascolta anche questa preghiera, però se tu dici: Signore aiutami a benedire, la benedizione ti arriva con gli interessi, ti arriva molto più grande, perché il Signore dice: date e vi sarà dato, e vi sarà versato in seno, con buona misura, scossa, pigiata, traboccante. Quando voi date, vi sarà dato. Se tu benedici, sarai benedetto. Ma anche delle persone che tu benedici. Amen. Almeno voi ce l'avete per abitudine di benedire chi vi benedice? Se non ce l'avete, prendetela questa abitudine, perché non diamo nulla per scontato. Nessuno è obbligato a benedirti, ma tutti lo facciamo per amore. Amen. Quando noi benediciamo, stiamo facendo una cosa meravigliosa. È quello che il Signore fa: dire bene. Benedire vuol dire bene. Invece a volte parliamo male. Questo è maledire. Ma noi siamo chiamati a benedire o a maledire? Ecco, e allora entriamo nella benedizione di Dio con tutte le scarpe. Amen. E allora vogliamo leggere, cominciamo con la lettura del Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, versi dal 16 fino al 18. Per cominciare, Gesù le disse: Maria. Ed ella allora, voltandosi, gli disse: Rabboni, che significa maestro. E Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salita al Padre mio. Ma vai dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui gli aveva detto queste cose. Vai a dire ai miei fratelli, e anche tuoi, tu già lo sai, a chiunque incontri, che ha fede in me, che io sono risuscitato, che io sono risorto. Fagliela dire, sto andando dal Padre mio e Padre vostro, dal Dio mio e Dio vostro. Vai a dire ai miei fratelli che non sono più orfani, ma hanno un papà, che non sono più soli, perché sono inseriti in una famiglia celeste meravigliosa, una famiglia eterna. Vai a dire ai miei fratelli che ora il Dio, il loro Dio, quello che è stato l'Iddio di quelli che sono stati perfetti, migliori, eccetera, ora è anche il loro Dio, ma non è solo il loro Dio, ma il loro papà. E per lo Spirito Santo possiamo anche dire Abba, che vuol dire papà, Abba Padre, che è un modo più dolce. È finito il tempo in cui eravate schiavi, è finito il tempo in cui eravate orfani, è finito il tempo in cui eravate dominati dal nemico, il quale approfittava del fatto che eravate peccatori, perché ora è finito il tempo dell'essere peccatori. Dici, ma che fa, non siamo più peccatori? Peccatore vuol dire specialisti a peccare, specializzati nel peccare, operatori di peccato, costruttori di peccato, come il muratore che fu costruttore dei muri, il gessista, il piastrellista, questi sono specializzati a mettere piastrelle. Il peccatore è specializzato a peccare. Ebbene, il Signore ci ha chiamati ad entrare nella famiglia non dei peccatori, ma dei figli di Dio. Gesù è il primogenito, l'unigenito, ma poi è voluto estendere la sua eredità a tutti quelli che credono in Lui, e Lui è diventato, da unigenito è diventato il primogenito, e tutti noi siamo fratelli in Cristo Gesù, coeredi con Lui. E nel momento in cui siamo coeredi con Lui, dobbiamo finirla con il peccato. Ma come possiamo non peccare? Essendo ripieni di Dio non possiamo peccare, perché essendo figli assomigliamo al Padre, abbiamo acquisito la natura di Dio. E la natura di Dio non è una natura di peccato. Quella era la natura del diavolo. Avendo creduto al diavolo, l'uomo è diventato come il diavolo, che conosceva il bene e il male, ed è diventato malizioso, malvagio, egoista, superficiale, ladro. Il mestiere di ladro non l'ha inventato l'uomo, l'ha inventato il diavolo, perché voleva addirittura abusare e approfittare del trono di Dio, che ha detto: io mi alzerò, mi eleverò in alto, al di sopra del trono di Dio. Quindi voleva rubare la posizione del creatore di tutte le cose, lui che era una creatura, lui che era stato fatto dall'Iddio onnipotente, ora si vuole alzare la creatura al di sopra del creatore. E lì poi è crollato, è caduto come cadono le stelle. E nel cadere ha trascinato con sé tutti quelli che lo hanno voluto seguire, e ancora oggi ci sono molte persone che lo seguono, ma non lo seguono per volontà, lo seguono perché il diavolo li ha ingannati con tante menzogne. Però Gesù è venuto per riportare l'uomo alla condizione primitiva, per ridare all'uomo la dignità dell'Adamo prima della caduta, per ridare all'uomo una natura nuova. E ora voglio leggere in Giovanni capitolo 20, sempre nello stesso capitolo, però un qualche verso più avanti, ecco, subito continuando dal verso 19. Ora La sera di quello stesso giorno, era il giorno in cui Maria aveva visto Gesù risorto e poi le aveva detto: non toccarmi perché ancora non sono salita al Padre, ma vai a dire ai miei fratelli che sto salendo dal Padre mio e Padre vostro, da Dio mio e Dio vostro. E cosa è successo? Poi la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, quindi era domenica, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, non erano soltanto chiuse, erano serrate. Non so se avete l'idea di un portone antico. Dentro, dalla parte interna, c'erano le stanghe di ferro, chiamate i stagnetti. Maria del Ruè di stagnetti che c'è. Belle due aste che erano ancorate nel muro di ferro quadrato con un gancio. E poi c'era un anello avvitato, bello grosso, avvitato nel legno massello del portone. E quindi questa stanga creava una rigidità. E quando ci si chiudeva dentro, ce n'erano due stanche, una per la parte fissa che poi si poteva anche aprire e l'altra per la parte apribile sempre, quindi due stanche. Quindi chi è che è di fuori e vuole mettere la chiave per aprire, la chiave non apre perché ci sono le stanche. Per aprire si apre solo di dentro quando togli la stanca, quindi serrate. Allora loro avevano messo in sicurezza il portone d'ingresso con le stanche serrato per paura dei giudei. E Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. E i discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Mi voglio fermare un attimo qui. Secondo voi, perché Gesù ha mostrato subito le mani e il costato? Non c'era Tommaso, eh? Tommaso in quella circostanza non c'era. Perché sapeva che stavano dubitando. Anche quelli dubitavano. Poi è messo in evidenza il dubbio di Tommaso. Ma se Gesù ha mostrato il costato e ha mostrato le mani, è perché tutti stavano dubitando. Ma è lui o è un fantasma? E allora Gesù: basta, mi vengo incontro alla vostra debolezza, mi faccio riconoscere, ecco, guardate qua le mie mani e guardate il mio costato. Vi ricordate che sono stato anche colpito con una lancia al costato, no? Sono io. E allora i suoi discepoli cosa hanno detto? Detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono, quindi riconobbero che era il Signore. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ora, da questo momento, io vi dichiaro che cosa sarà il vostro futuro. Voi adesso farete quello che ho fatto io. Naturalmente non la redenzione, non il morire come un agnello per purificarci, per un nuovo patto. Questo è esclusivo del nostro Signore Gesù. Ma per continuare la missione profetica di Gesù, la missione sacerdotale di Gesù, per continuare la missione che Gesù aveva iniziato, che compiva ogni giorno. La redenzione l'ha fatto morendo, ma ogni giorno andava e distruggeva le opere di Satana, faceva del bene ogni giorno, insegnava, predicava, guariva, liberava. Poi ogni tanto gli capitava anche di far mangiare gli affamati. Ogni tanto gli capitava anche di calmare la tempesta. E quindi ogni tanto interveniva sulla natura E soprattutto interveniva liberando l'uomo dall'oppressione, dalle malattie, dai problemi spirituali, da ogni cosa. Ogni giorno, ora voi dovete fare questo. Quello che ho fatto io, cioè, è anche insegnare e far vedere quello che Gesù faceva principalmente nel fare tutte queste cose buone. In realtà faceva, portava avanti un messaggio: il papà vi vuole bene, il papà vi ama, il papà vi ama, voi avete un Dio che vi ama, voi avete un Dio che vi vuole fare del bene. Questo era quello che Gesù in realtà voleva dire. E infatti lui parlava sempre del Padre, del Padre. A un certo punto uno dei suoi ha detto: mostraci il Padre e ci basta. Ma ancora non l'hai visto, che io sono nel Padre, il Padre in me. Chiunque vede me sta vedendo il Padre, perché io non faccio le cose di testa mia, io faccio tutto quello che il Padre mi dice. Quindi quello che voi mi vedete fare, io, è il Padre mio che le fa, io solo obbedisco. Ora quando Gesù dice: ora io mando voi, sta dicendo che quello che ho fatto io ora lo dovete fare voi. Voi dovete dimostrare l'amore di Dio, voi dovete ubbidire a Dio amando, facendo quello che Dio ha detto. Voi dovete fare del bene. Vedi, Fausto sta facendo del bene al suo fratello, ci ha pigliato lo scabello, ci ha assittati, non starà a gitta. Ecco, non ci può stare chi senza fare del bene. Ma io credo che ognuno di noi dobbiamo essere così. Ognuno di noi dobbiamo amare, dobbiamo manifestare l'amore di Dio con i fatti, predicando la verità con franchezza, predicando la fedeltà di Dio, la grandezza di Dio, facendo conoscere chi è Dio a questo mondo, soprattutto in questo tempo che è così distratto e così lontano dalla verità. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ma quando ha soffiato su loro e ha detto: ricevete lo Spirito Santo, e soffiò su di loro. E un po' è la stessa cosa di quando Dio ha creato Adamo, lo ha fatto con la terra, lo ha fatto con l'argilla, lo ha plasmato con le sue mani e poi soffiò e gli dette lo spirito. E l'uomo divenne anima vivente. Se andate a leggere nel libro della Genesi, c'è scritto così: soffiò e l'uomo divenne un'anima vivente. Quello che Gesù sta facendo in questa circostanza, soffiò su di loro e divennero una nuova creatura come figli di Dio. La nuova nascita, quella che Gesù disse che a Nicodemo, che ogni uomo se non è nato di nuovo non può vedere le cose celesti, le cose di Dio, le cose eterne, il regno di Dio, non può vedere le cose invisibili. Ma se una persona nasce di nuovo, cioè se il suo cuore viene cambiato, viene trasformato, e sai come viene trasformato il cuore dell'uomo, compreso il tuo se ancora non lo è, dicendo: Signore Gesù, io so che tu puoi soffiare anche su di me stamattina, soffia il tuo spirito dentro di me, perché io possa diventare una nuova creatura, perché io possa diventare un figlio di Dio, una figlia di Dio, una persona che teme Dio, una persona che ascolta Dio, una persona che si nutre di Dio, una persona che vive per Dio, vive con Dio, cammina con Dio. Questo è quello che il Signore ha fatto la prima sera. La prima cosa che ha fatto quando è risorto, ha soffiato il suo spirito sugli uomini, sui suoi discepoli, perché nascessero di nuovo, perché diventassero come lui figli di Dio. Naturalmente appena si diventa figli di Dio non si è figli maturi, si è ancora bambini. Poi per crescere occorre che ci si nutra della verità della parola e che avvenga anche un cambiamento di mente, un rinnovamento, ne abbiamo parlato di recente di questo, ma qua stiamo vedendo che cosa è successo, perché non dobbiamo dimenticare quello che adesso siamo diventati in Cristo Gesù. Amen. La prima cosa quindi che fece fu quella di rimuovere dubbi, poi è quella di fare mettere il suo spirito nell'uomo, nel cuore dell'uomo. E quello spirito, diciamo che è un cuore nuovo, quello che è accaduto, proprio che il Signore già l'aveva promesso, e io vi darò un cuore di carne, toglierò il cuore di pietra e vi metterò un cuore di carne. La nuova natura è una natura sensibile all'amore. Ci sono tanti fratelli che non hanno sperimentato ancora il riempimento di Spirito Santo, ma hanno sperimentato un nuovo cuore, che amano su fratelli nostri, anche se non hanno mai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma il loro cuore è cambiato da quando hanno incontrato Dio. Amano Dio e servono Dio, sono nostri fratelli. Dice, ma non sono pentecostale, ma non ti interessa, a te che sono figli di Dio, che amano Dio e sono ripieni dell'amore di Dio. Poi, il battesimo dello Spirito Santo è un'altra cosa, ma questa è la cosa essenziale per essere figli, bisogna che Dio cambi il cuore delle persone. E quando una persona si apre al Signore, Dio gli cambia la natura e tu diventi uno innamorato di Dio. Poi più ti nutri della parola, più capisci quanto Dio ti ama, più capisci quanto Dio ti vuole fare del bene e quanto bene puoi fare, e cominciano a fare del bene. Però vediamo qualche altra cosa. Leggendo nel Vangelo di Luca, che la dice in un modo diverso, perché qualcuno può dire, ecco qua, quella circostanza hanno ricevuto lo Spirito Santo che il Signore soffiò, ma non è così. Se andiamo a leggere quello, ricevettero un nuovo cuore. Ma se leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, dal verso 46, vediamo, e disse loro, così sta scritto, e così era necessario che Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Qui Gesù sta dicendo, dopo che ha soffiato e hanno ricevuto la nuova natura e sono diventate anima vivente come figli di Dio, con una nuova natura, non più una natura di peccato, di peccatori, ma ora di figli che amano la santità, di figli che amano la verità, di figli che amano la giustizia. Tutti quelli che sono nati di nuovo amano Dio, amano la verità, amano la giustizia, amano la santità. Amen. Quindi rispetto per tutti quelli che portano la Bibbia, ma soprattutto che la credono e la vivono. Poi qual è l'etichetta? Lasciamole stare le etichette. Le etichette ne sono la carne che mette le etichette. Ma qua c'è il Signore nel verso 48, dice, ora voi siete testimoni di queste cose, voi avete visto tutto quello che la mia sofferenza, la mia morte, la mia sepoltura, ma mi avete visto risorto. Quindi voi potete testimoniare la mia morte, la mia sofferenza, la mia sepoltura, ma anche la mia resurrezione. Voi siete i miei testimoni. Ma attenzione, non basta che adesso siete nuove creature, avete bisogno di qualcosa. Perché il nemico vi potrebbe dominare con la paura. Avete bisogno che siate ripieni di spirito, perché c'è una promessa, perché se siete ripieni Non, il diavolo non può mettere la paura, perché non c'è spazio. Non c'è spazio per la paura. Deve essere ripieno di Dio, cioè deve essere pieno della sua presenza, così pieno che il diavolo non deve avere uno spazietto, manco più piccolo, per mettere le sue menzogne dentro di noi, dentro la nostra mente. E noi dobbiamo essere impenetrabili alle bugie di Satana, ma penetrabili alla parola di Dio. Quando uno è ripieno di spirito, può entrare solo lo spirito di Dio. Può entrare solo la verità di Dio, può entrare solo l'amore di Dio, ma non possono entrare le bugie. Amen? Perché il cuore diventa serrato alle menzogne. Come avevano chiuso le porte per paura dei giudei, adesso tu chiudi le porte al diavolo, non per paura del diavolo, ma perché il diavolo non si deve permettere a entrare e a fare quello che lui sa fare. Che cosa sa fare? Tutti lo sappiamo cosa sa fare, lo diciamo sempre, perché così diventiamo esperti anche della conoscenza di quelle che sono le strategie del nemico: rubare, distruggere, ammazzare. Questo è quello che lui sa fare. Lui è il ladro. Dove ci sono ladri, ci sono furti. Dove ci sono ladri, c'è ruberia. Naturalmente il ladro non vive dove non c'è niente, va a cercare dove ci sono ricchezze, si trasferisce in un posto di ricchezze, perché là può rubare, là c'è da rubare, ma lui non va a rubare. Non so se avete sentito dire, questo lo dicono un po' gli anziani, ai tempi del fascismo le persone dormivano con le porte aperte. Ma sapete perché? Perché non c'era niente di rincer. Non c'era niente, quindi potevano benissimo dormire con le porte aperte. Se tu non hai niente da nascondere, è tutto, niente che si possono portare, puoi stare con la porta aperta, tranquillo. Ma quando c'è una ricchezza, il diavolo sa che la nostra ricchezza è la nostra fiducia in Dio. Allora lui ti deve seminare dubbi. Ma veramente Dio ha detto? Perché quello che lui ha fatto nell'Eden non è che solo ha un vizio, è come il lupo che perde il pelo, ma non il vizio, no? E qui Gesù dice: or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo rivestimento di potenza è che, ora poi lo vedremo, è quello che già molti di noi abbiamo, forse che però non siamo molto consapevoli di questo. Ma leggiamo qualche altra cosa, che una dichiarazione che fece Giovanni Battista, Giovanni il Battista, scusate, che Battista non è il cognome e Giovanni è il nome. È quello che faceva il pastore Varrazzo, l'apostolo Varrazzo, lui disse: Giovanni il Battista, perché battezzava, non era il cognome, era Giovanni, figlio di Zaccaria e di Elisabetta. Io vi battezzo in acqua, diceva lui, per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Battezzerà. Che cosa vuol dire battezzerà? Battezzerà vuol dire vi immergerà. Sarete tutti immersi nello Spirito. Cioè il vostro spirito sarà immerso nel suo spirito. Non la carne, il corpo fisico che è immerso nell'acqua, quello è il battesimo in acqua, quello è un'altra cosa, ma è lo spirito, il tuo spirito che viene immerso nello spirito di Dio, e il tuo spirito si annega nello spirito di Dio di vita, si immerge nella vita di Dio, si immerge nella potenza di Dio, si diventa un tutt'uno. Puoi separare tu una sostanza gassosa da un'altra gassosa, se queste due sostanze gassose si immergono l'una dentro l'altro, diventa un tutt'uno, un'unica sostanza, cioè il tuo spirito con lo spirito di Dio, cioè non c'è più, cioè quello che il tuo spirito e lo spirito di Dio diventa un tutt'uno. Una persona che è battezzata di Spirito Santo è un tutt'uno con Dio, è Dio con te e tu con Lui. Questo è quello che è successo, quello che succede quando una persona viene immersa. E quando una persona nasce di nuovo è Dio che è con loro, ma quando è battezzato nello Spirito Santo è Dio in loro. Cioè vuol dire che lo Spirito entra nel tuo spirito e tu diventi un tutt'uno con Dio, e non sei più, quando tu sei nello Spirito, non sei più tu che stai parlando, ma è Dio che sta parlando attraverso la tua bocca. Ma usa la tua voce e il tuo modo di parlare. È inutile che ti trasformi la voce come dire ci sono alcuni così parla l'Eterno e imitano Dio come l'hanno sentito nel film dei 10 comandamenti, quello di 70 anni fa, che era già antico quando sono nato io. Io vi battezzo in acqua, ma per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare il santo. Lei gli battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi tutti immersi, essere ripieni, vuol dire che non c'è più uno spazio vuoto, non c'è più aria per le menzogne. Se c'è un pizzico di aria e non siamo ripieni, sapete, quello spazio può occuparlo il tuo io. E se non è il tuo io, addirittura peggio, il tentatore, il nemico, perché lui è anche spirito e non ha diritto a vivere dentro il nostro spirito. Amen. Quindi dobbiamo desiderare di essere ripieni di lui e dire: Signore, oggi voglio essere pieno di te, soffia su di me, soffia il tuo spirito. Oggi ho bisogno di essere ripieno della tua presenza, ripieno di consapevolezza di quello che tu sei, ripieno del tuo amore, ripieno della tua forza, ripieno del tuo coraggio, ripieno della tua pazienza, ripieno del desiderio di voler bene, ripieno del desiderio di fare del bene, ripieno di quella capacità che io non ho in me stesso, ma che tu puoi darmi. Non temete, Gesù ha detto, quando vi prenderanno, vi porteranno davanti ai giudici, come vi dovrete giustificare, perché sarò io stesso a mettere le mie parole dentro la vostra bocca e non sarete voi a parlare, ma io parlerò attraverso di voi, perché è Lui che è dentro di noi, perché è Lui che è in noi. Giovanni 14, verso 17 dice: lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscerete perché dimora con voi e sarà in voi. Quando Gesù ha detto ricevete lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio che è venuto a dimorare con i credenti. Ma quando riceverete potenza, non sarà più lo Spirito di Dio che dimora con voi, ma sarà dimorante dentro di voi. Quindi noi saremo in comunione con Dio di dentro. Cioè, in poche parole, tu diventi la residenza di Dio. È Dio che abita in te. Non prendere con superficialità questa cosa. Dio in te. Ecco, diciamo, dove abita Dio? Qual è il posto dove Dio abita? Se tu hai dato il tuo cuore e Lui è venuto dentro di te, Lui abita qua dentro. Attenti quindi, chi offende un fratello sta offendendo Dio, perché anche Dio è anche in quel fratello, in quella sorella. E qualcuno si offende a te, sta offendendo a Dio, perché Dio è dentro di te. Ecco perché dobbiamo amarci gli uni e gli altri, perché amandoci gli uni e gli altri stiamo rispettando Dio, stiamo amando Dio. Immagina la persona più antipatica, però che viene in chiesa, che ama e che serve Dio, ma ancora non ha i modi giusti, per relazionarsi con gli altri, ma nel suo cuore veramente ama Dio, come tutti qua. Tutti hanno la giusta, cioè diciamo, magari non hanno il modo giusto, ma tutti hanno un cuore per Dio. Allora, queste persone che non sanno relazionarsi bene e che sembra che hanno Dio dentro, e Dio ha iniziato un'opera, la sta portando avanti, quindi rispetta anche quella persona che ha Dio dentro, Dio in noi. Ecco perché dobbiamo crescere e dobbiamo permettere al Signore che possa ancora manifestare se stesso attraverso di noi. Ma andiamo a leggere qualche scrittura che testimonia questo. Primo Corinzi capitolo 3 verso 16 dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Dove che abita Dio? Nella cattedrale? Qual è la chiesa madre di Pozzallo? San Pietro, che cos'è? Ah, San Pietro? No, ma non abita lì Dio. Abita in tutti quelli che lo amano e credono in lui e che risiedono a Pozzallo. Salvatore, dove abiti tu? Come si chiama la via? Numero? E là ci abita Dio, vedi? E non solo. E non solo, non voglio dire quelle persone, solo le persone che sono qua dentro, ma dovunque c'è una persona che ha dato spazio a Dio, lì abita Dio. Né dentro i cuori delle persone, non abita in un luogo che, questo luogo, è un luogo che abbiamo consacrato a Dio, che serve per lodare Dio, ma questo luogo non contiene Dio. In questo momento sì, perché ci siamo noi. Ma appena noi usciamo, questo Dio si trasferisce nelle varie case che è dentro di noi. Quindi non sei solo. Realizza che non sei solo, ma Dio è con te. Non devi gridare sul monte: Dio, dove sei? Oh. Mosè, gli è successo questo, davanti al Mar Rosso e dietro c'erano gli egiziani e davanti c'era lui, attorno a sé aveva tutto un popolo di persone che dovevano andare verso la terra promessa e si trovavano nel mare davanti, e gli egiziani dietro che volevano riportare il popolo in Egitto a fargli fare mattoni come schiavi. E Mosè era lì e Dio gli disse: perché gridi a me? Perché gridi a me? Io caso, sogno con te, non ti preoccupare, non me ne sono andato. Hai paura del mare? Alza il bastone. E il mare si apre. E il mare si apre. E appena vede che si può percorrere anche la via del mare, inizia il percorso. E gli altri inseguono. Ora dice: vedi che ci sono altri che non dovevano entrare, chiudilo, sempre alla stessa maniera di come l'hai aperto. E tutti si sono fatti il bagno nel fondo del mare e hanno perso, si sono riempiti d'acqua. Gli archeologi hanno trovato delle ferraglie di ruote di carri e cose di carri nel fondo del Mar Rosso. Là dove più hanno trovato, perché cioè, non è barzelletta quello che è scritto nella Bibbia, non è un libro così, è un libro vero, di fatti, che narra fatti veri, cose che sono successe, ma soprattutto che Gesù è risorto. Alcuni ancora mettono in dubbio se Gesù è risorto o no, e io dico: ma come puoi mettere in dubbio che Gesù è risorto, che i suoi dodici, si sono undici quelli che erano, si sono fatti tutti ammazzare, non solo loro ma anche altri, per testimoniare che Gesù era risorto? Hanno accettato la tortura e anche la morte e sono stati martirizzati tutti quanti, e tutti sono morti di martirio. Com'è che queste persone si sono fatti martirizzare se non l'avessero veramente visto morire, essere sepolto e poi risorto? ma soprattutto che hanno vissuto con lui facendo l'opera. Perché quando Pietro si trova nel Tempio con Giovanni e c'hanno lo zoppo, gli dice: guarda noi, oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati. E quel nome ha funzionato e quello zoppo ha smesso di essere zoppo. La potenza di Dio era con lui, perché Dio era in lui, Dio è in te, Dio è in me. Possiamo fare le stesse cose di Pietro, fratelli. Se tu ci credi, Dio in te può fare le stesse cose che ha fatto con l'apostolo Pietro, con l'apostolo Giovanni, con l'apostolo Paolo, con tutti quelli che hanno servito Dio. Magari loro hanno avuto un ministero apostolico, tu non sei un apostolo, ma sei un figlio di Dio. E tutti i figli di Dio possono imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno, cacciare demoni e predicare il Vangelo del ravvedimento e perdono dei peccati, perché questa è la chiamata che il Signore ci ha fatto. Ma perché lo possiamo fare? Perché Dio è in noi, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Romani 8:9 dice: se lo Spirito, capitolo 8 verso 9, se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui. Allora, se lo Spirito di Dio abita in voi, cioè in poche parole, se voi avete fatto entrare Gesù, avete fatto entrare lo Spirito di Dio, abita in voi, ora voi siete nello Spirito, non siete nella carne. C'è lo Spirito tuo con lo Spirito di Cristo, con lo Spirito di Dio, cioè diventa un tutt'uno, quindi Dio in te. Tu non sei più un uomo carnale, tu sei un uomo spirituale. Un uomo carnale è un uomo che vive soltanto nel mondo dei sensi, vive soltanto per il piacere di questa vita, vive soltanto per godersi tutto quello che si può godere su questa terra, non pensa al futuro, non pensa all'aldilà, non pensa alla missione che Dio lo ha chiamato a fare. Questo è l'uomo carnale, ma l'uomo spirituale è un uomo che pensa di piacere a Dio e basta, non mi interessa nient'altro. Ma mentre cerca di piacere a Dio, Dio gli fa passare anche piacere di mangiare le cose migliori del paese. Le cose necessarie, le cose buone. Dio non ti fa camminare con i pantaloni strappati, a meno che non sono quelli che si usano adesso, insomma. Cioè, perché proprio si usano così, ma una volta io mi ricordo c'erano quelli che avevano le pezze. Non era una moda, era un'esigenza. Si faceva il buco nei pantaloni, peccato, che fai? Tamo. E mettiamoci la pezza blu in mezzo al pantalone che una volta era blu, poi si era schiarito. E la pezza bella contrastava, che si potevano contare queste pezze. E generalmente erano dietro qua. Era esigenza. Ma a lui era un tempo, adesso ci possiamo permettere anche di avere anche i pantaloni strappati. Ma perché nessuno ci fa caso, perché è giusto, soprattutto in estate. Un po' di ventilazione fa bene. Scusate, non sto prendendo in giro che no, assolutamente, i ragazzi devono andare così, perché dice no, visto che sono buone, che regalo sicuro, no. Anche loro prendono aria. Cos'è che possiamo fare? Possiamo affrontare con Dio i problemi del quotidiano. Non sei solo. Poi le cose difficili le puoi affrontare con Dio che è dentro di te. Puoi parlare con Dio. Puoi ascoltare Dio, perché Lui non deve gridare. È dentro di te che parla. Dentro del tuo cuore. Parla in un modo silenzioso, così come quando tu produci pensieri. Ecco, Dio dice: parlami, e Lui produce risposte. Fagli delle domande e Lui ti risponde. Entra in un dialogo, perché Lui è dentro di te. Lui non è dentro di noi per farsi così una passeggiata. Ci vediamo, no, no, è per dimorare con noi, per stare con noi. Tutto il tempo che saremo qui su questa terra e poi in cielo, per sempre. Insomma, in poche parole, è come un matrimonio che non finisce più. Hai fatto entrare qui, vivi con lui sulla terra, vivrai con lui nell'eternità. Amen. Ma andiamo a leggere un'altra scrittura, in Efesini capitolo 3, dal verso 14, mi fermo al 21. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. È Paolo che sta dicendo come pregava per gli Efesini e diceva, cioè pregava in ginocchio Paolo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Cioè, perché quando Gesù ha detto vai a dire Maria, vai a dire ai miei discepoli, ai miei fratelli, che sto andando dal Padre mio e Padre vostro, dal Dio mio e Dio vostro, voglio dire che siamo tutti un'unica famiglia. Fai dire che fanno parte della mia famiglia, che sono i miei fratelli. Adesso sono i miei fratelli. Non sono manco amici, sono i miei frati. Non sono manco discepoli, sono i miei fratelli. Ora sono figli di Dio. Ora hanno la stessa natura mia. Ora siamo come la stessa cosa, siamo unica cosa. Voglio dire questo. E qui l'Apostolo Paolo pregava dicendo nel quale prende nome ogni famiglia, nel senso che tutti siamo figli di Dio. Generalmente quando si nasce in una famiglia prendi il nome della famiglia dove tu sei nato. Io sono Spadaro, la mia famiglia è Spadaro, io sono nato, ma da figlio di Dio sono nato come figlio di Dio. Dio è mio padre, è tuo padre, se tu sei nato da Dio, se non sei nato fai in modo che possa tu nascere da Dio. Perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza. E ditemi, chi è che può fortificare con potenza se non quella promessa che il Signore ha fatto? E la promessa è fatta a voi. E quanti il Signore ne chiamerà in appresso se non il battesimo dello Spirito Santo? Per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore. Che cos'è che viene fortificato dentro di te quando ricevi il battesimo? L'uomo interiore, l'uomo spirituale, quello che sei. Perché quell'essere spirituale ora si unisce con l'essere spirituale di Dio e diventa un unico spirito. Chi si unisce col Signore è una stessa cosa, è uno stesso spirito con Lui, perché Cristo abita in voi, nei vostri cuori, per mezzo della fede. Se tu ci credi, se tu non ci credi, anche se abita, non può fare nulla. Ma appena ci credi, appena tu sei consapevole che Lui è dentro di te, allora puoi cacciare i demoni, allora puoi pregare per i malati, allora puoi liberare gli oppressi, allora puoi sgridare i demoni, allora puoi benedire una persona, puoi dare i giusti consigli, perché è lo Spirito di Dio. Signore, ma che c'è da dire a Cristo? Io sono molto piccolo, è un problema di Cristo, è più grande di me, io nemmeno riesco a immaginare come potrei risolvere il problema. Signore, dammi la tua sapienza. E non, senza che te ne accorgi, tu gli dici delle cose che cambiano la vita della persona, affinché dice proprio questo, con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza. L'amore di Cristo sopravanza ogni conoscenza. Che vuol dire? Che non c'è conoscenza che può sovrastare l'amore di Dio. Cioè, praticamente, quando tu hai scoperto quanto è grande l'amore di Dio, non hai bisogno di sapere nient'altro. Non ti serve più sapere niente, perché sai già tutto, perché Dio è amore. Affinché siete ripieni di tutta la pienezza di Dio. Questa pienezza di Dio si manifesta quando tu sai che Dio ti ama immensamente, da pazzi. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi. Ora voglio che tu possa riflettere queste parole. Ora colui che può. Ascolta, ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi. La sua potenza dov'è che opera? In noi. E colui, chi è che opera? Chi è che opera? Dio. In noi. Opera in noi. Io vorrei dire con noi anche. Perché è Lui. La vita, dice Paolo, che io ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non sono più io che vivo, ma è Lui che vive attraverso di me. Ora è Lui che vive. Io non c'è una domenica che non dichiaro questa cosa, fratelli, e voi tutti dovete farla vostra, questa cosa di Paolo. Lui ha fatto vivere Cristo. Tu fai vivere Cristo dentro di te. La potenza che operava in Cristo opera ora in te perché Cristo vive in te. Colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto noi crediamo o pensiamo. Che vuol dire smisuratamente? All'infinito. Significa senza limite, senza confine. C'è una cosa che Dio non possa fare? Smisuratamente. Smisuratamente. Ebbene, quella cosa che Dio può fare smisuratamente vive dentro di te. Non c'è qualcosa che è più grande di Dio. È il grande abita in noi. Giovanni dice questo. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Colui che è in noi è Dio. Cristo che abita in noi, noi quello che l'unica cosa che dobbiamo fare, dipendere da Lui, dipendere dalla Sua presenza dentro di noi e non è non fare sviluppare i tuoi pensieri, ma fai sviluppare i Suoi pensieri perché Lui vive dentro di te e Lui può mettere i Suoi pensieri che sono più alti dei tuoi. Amen. Allora, che faremo dal momento in cui la sua potenza opera in noi smisuratamente? Mi confonderò quando mi troverò in un problema? O dico, Signore, abbiamo un problema? Secca Paolo acqua. Abbiamo un problema, Dio. E Dio dice, ma che c'è problema che io non posso risolvere? Così è successo. Nel deserto ci non abbiamo acqua, percuote la roccia, anzi parla alla roccia, parla alla roccia. Il Signore disse a Mosè, e Mosè che aveva il bastone percorso la roccia e l'acqua è uscita, ma Gesù aveva, il Signore aveva detto, parla alla roccia, non c'è bisogno di percuoterla. Sapete che significa percuotere la roccia? E vuol dire maledire Dio quando ci troviamo nei problemi. E invece il Signore ci sta dicendo stamattina, quando sei nei problemi, Lui è dentro di te. Parla con Lui del problema. Anziché parlare con questo e con quello, che ti danno la soluzione. Tutti hanno una soluzione, ma non sono soluzioni. La vera soluzione è quella che ha Dio. Andiamo a Lui. Se Lui ci dice di andare da un medico così e così, allora andiamo lì, quel medico sarà uno strumento di Dio. Ma non è il medico la soluzione, è Dio che opera anche attraverso quel medico. Perché tu ti basi sul naturale. Cioè, allora Dio ti dirà, vai là, che io ho preparato, abbi fede. E allora tu ci vai, sai che lì trovi Dio. Amen. Così una mia sorella, che non è qua, ma è rimasta nella fede, non poteva avere figli. E un giorno accompagnò dal ginecologo la cognata. Sì, il ginecologo che conosceva questa sorella che stava accompagnando la cognata, disse: signora, ma lei che fa? Si è rassegnato con il suo problema perché non poteva avere figli. Oddio, li aveva, però al terzo mese li abortiva. Sistematicamente. Non arrivavano a superare il terzo mese che abortiva. E dico, no, veramente non è che mi sono rassegnato, lei ha detto, ho affidato la cosa a Dio e ora se la vede il Signore. Allora, signora, ma ci ha fatto tutti i prove. Prenda queste pilloline per una settimana. Prenda queste pilloline. Cioè, e quella ha detto, ma vabbè, piglia manina. Ma io ho messo la cosa nelle mani di Dio. Ecco, sto confidando in Lui. E ha preso quelle compressine. Così, come dice, vuoi vedere che è Dio che mi sta provvedendo la soluzione? Perché io ho chiesto a Dio. E ora Dio sta usando. E quindi ha messo fede in questa cosa, come se era Dio che gli stava dando quella soluzione. È rimasta incinta. Dice, sai, poi me l'ha raccontato, dice, sai, sono rimasta incinta. Ma questa volta non abortirà il terzo mese, gli ho detto. Perché questa volta è coinvolto Dio, il terzo mese non abortirai. Al terzo mese aveva minacce, sangue. Mi ha chiamato, mi ha detto, sai, è successo questo. Si disse, non aver paura, è Dio che è coinvolto in questa cosa. Questa volta non sarà un aborto. Ma io vado in ospedale, vai in ospedale, ma non sarà un aborto. E così è stato. Quello è stato il primo figlio. Poi ce ne ha avuti altri due. Tre figli. Questa è una persona, un fatto vero, che conosco io, nel suo nascere. Lei aveva chiesto anche lo Spirito Santo, però prima ha chiesto una maternità. Dio ha dato prima la maternità, poi l'ha anche battezzata di Spirito Santo. Cioè, come dire, Dio è fedele. Quando tu ti appoggi su di Lui e vivi con Lui e poi sperimenti la sua bontà, poi la testimoni e racconti quello che Dio fa nella tua vita. E quando le persone gli parli di Gesù, gli parli del tuo Gesù, di quello che sta facendo in te, di quello che sta facendo attraverso di te e nella tua vita. E quando tu dici, ma io ero così, così, le persone ascoltano e le orecchie diventano come quelle degli elefanti. Sono interessate. Quando tu racconti una storia vissuta, c'è un'attenzione. Io vi ho raccontato questa storia, ma l'attenzione è cresciuta. La vostra attenzione è cresciuta. Perché? Perché il Signore ci dà la possibilità di sperimentare la sua grandezza. E quando noi sperimentiamo la sua fedeltà e lo raccontiamo, le persone restano a bocca aperta, vero Carlo? Quando tu racconti com'eri, chi è che lo conosceva lo sanno chi era. E quando dice, ma tu, ma che ti è successo? Che il Battista non muro? No, finalmente non ci sbatto giù in un muro. Prima ci sbattiano, amore, ma ora non ci sbatto ciò. Pazienza, ho perso i capelli, però sono tutti contati. Vero, Salvatore, anche tu sono contati. Anche un ciuffetto, quello là che mi ricordo che avevi. Avevo un ciuffo, Salvatore. Tutto pieno di capelli. Sono tutti contati, il Signore ha detto. E Lui dentro di noi. Assumi la consapevolezza che il grande vive in te. Amen. E quando tu cammini con Lui non sei più solo. Non siamo più soli. Non possiamo più permetterci di vivere e parlare da soli, perché quando tu parli stai parlando e Dio sta sentendo quello che dice, perché dentro di te non può non ascoltarti e non puoi manco nasconderti. Dove ti nascondi da te stesso? Ti puoi nascondere da te stesso? No, ma manco di Dio, perché vive dentro di te. Quindi siamo chiamati a predicare il ravvedimento. Il ravvedimento è il perdono dei peccati. Non dobbiamo metterci sul monte a gridare «Ravvedetevi, peccatori!» Non siamo Giovanni Battista. È finito il tempo di Giovanni Battista. Il nostro ministero è un altro. Siamo predicatori dell'amore di Dio. È l'amore di Dio che porta al ravvedimento. Se tu vuoi essere un predicatore del ravvedimento e del perdono dei peccati, comincia a dire come Dio ha avuto pietà di te. Comincia a vivere nell'amore di Dio senza innalzarti al di sopra degli altri. C'era una persona che diceva, quando c'era qualcuno che veniva in chiesa e quello non sapeva nulla, ah, tu non sai niente, tu. E io sapevo tante cose, peccato che non ne mandi in pratica una, però io sapevo tante cose. Cioè, chi entra non sa nulla, ma tu non puoi giudicare chi è che non sa nulla perché sta entrando adesso. Cioè, cerca invece di dimostrare che quello che sai ti ha cambiato, soprattutto il fatto che sappiamo che Dio è con noi e che noi siamo il tempio di Dio. Facciamo in modo che questo tempio non si distrugga, ma che possa illuminare e che si possa vedere Dio in noi, e che il Signore Gesù possa dire di questo mio fratello, di questo figlio di Dio: io mi compiaccio perché mi ascolta, io mi compiaccio perché mi segue. Giovanni 10, 25 fino al 30, e poi concludiamo. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Cioè, Gesù vuole dire: le opere che io faccio testimoniano chi sono. Dicono chi sono. Le sue pecore che ascoltano la sua voce e lo seguono devono poter dire la stessa cosa. Le mie opere testimoniano di me. Cioè, quello che io faccio testimonia quello che io sono. Se io sono un figlio di Dio, se io sono una persona nata di nuovo, se sono una persona timorata da Dio, le opere che io faccio testimoniano chi sono. Il Vangelo in testimonianza, che vuol dire? E quando il Vangelo sarà predicato a ogni creatura in testimonianza, allora ritornerà Gesù. Testimonianza vuol dire che io testimonio che Cristo vive in me, che io sto seguendo Gesù, ma non lo testimonio con le parole. Lo testimonio con le azioni. Le opere che io faccio testimoniano di me. Cioè, se io sto facendo quello che facevo ogni giorno Gesù, facendo il bene, andando attorno facendo il bene. Dice: ma andava attorno, che ne aveva a che fare? Sì, certo che c'aveva. Il che fare suo era quello di fare il bene. E che cos'era fare il bene? Se c'era una persona smarrita, la riportava sulla retta via. Se c'era una persona affamata, gli dava da mangiare. Se c'era una persona malata, la guariva. Se c'era una persona che aveva bisogno di una parola di conforto, gli dava la parola di conforto. Lui camminava e mentre camminava le folle lo seguivano. E poi c'era una persona, una donna che da 10 anni aveva speso tutti i suoi beni dando i soldi ai medici. Perché lei aveva perdite di sangue, ma ha detto: appena io tocco la veste di Gesù, io sarò guarita. Io sarò guarita. La fede che operava in lei, appena ha toccato Gesù, lei è stata istantaneamente guarita, è stata istantaneamente liberata. E Gesù se n'è accorto e ha detto: una virtù è uscita da me. Qualcuno ha afferrato qualcosa che era mio. Qualcuno ha preso qualcosa di mio. Chi è stato? Ma qua ti toccano tutti. Maestro, ti toccano tutti. Come fai a dire chi è stato? Eh no, tutti mi toccano, ma non tutti mi toccano alla stessa maniera. Qua c'è una persona che mi ha toccato con fede. E quella donna dice, qua sono scoperta, sono nei guai. Ci sono stato io, così. Donna, la tua fede ti ha guarito. Gesù non l'ha rimproverata, perché Dio ama queste persone che hanno fede e che vanno ad attingere dal Signore la risposta a ogni problema. Perché Lui è la risposta a ogni problema. Lui, guarda caso, ha deciso di vivere in noi. E poi voglio citare quella frase per ultimo. Cristo in noi, speranza di gloria. Cristo in noi porterà la gloria. Siamo affamati di gloria? E allora, se siamo affamati di gloria, facciamo in modo che questa gloria sia manifesta. E tu questa mattina ora ti alzi e cominci a dire: Signore, io ti ringrazio che tu vivi in me. Io voglio essere ripieno di te, voglio essere ripieno di spirito e voglio essere immerso in tutt'uno con te. Mi voglio identificare in te, mi voglio immergere in te, voglio camminare con te, parlare con te, agire ascoltando e facendo, perché tu sei qui con me, tu sei qui con me. Alleluia, gloria a te, Gesù.